In altre parole,
e 19 minuti è tempo di In altre parole. Saluto e accolgo subito la nostra ospite di questa settimana, Elisabetta Moro, ben ritrovata, buongiorno.
Buongiorno.
E siamo già arrivati all'ultimo appuntamento, poi le settimane corrono sempre così veloci e tanti temi che abbiamo affrontato. Questa mattina vogliamo prendere spunto dalla domenica del Sole 24 Ore, l'ultima dunque di settimana scorsa, e proprio da un articolo in apertura: tutti a caccia del Graal, chi cerca non trova. A me questo chi cerca non trova ha fatto subito sorridere, poi naturalmente pensando al Sacro Graal ho pensato subito al Parsifal di Eschenbach, no? Al primo romanzo di formazione della letteratura tedesca, che poi ha ispirato anche Wagner naturalmente, e però anche la pietra filosofale alchemica, devo dire, ho pensato subito. Ma Elisabetta Moro, noi in quale direzione vogliamo prendere? Noi dove vogliamo andare e cosa vogliamo trovare questa mattina?
Ma questa mattina vogliamo trovare una riflessione sul perché in fondo un tema ormai che ha centinaia d'anni come quello del Graal torna a stuzzicarci, e assieme al Graal tornano anche altri temi come per esempio Frankenstein e Dracula, magari ne parliamo dopo. Però in realtà questa ricerca del Graal è sia una cosa che una rappresentazione, cioè cerchiamo di capire che cosa è stato il Graal, ma il Graal è anche l'emblema di ogni ricerca che l'umano, la persona fa. E quindi da una parte, diciamo, come italiani in senso ovviamente lato, ci possiamo pregiare del fatto che Genova ha l'oggetto che è stato considerato per secoli il vero Graal, cioè il catino sacro, che è uno strano oggetto. Chi lo vede poi rimane anche un po' interdetto, perché è una sorta di piatto color smeraldo che a lungo è stato pensato proprio fatto nello smeraldo, quindi preziosissimo naturalmente, ma quello che lo rende ancora più prezioso è l'idea che lì sia stato raccolto da Giovanni di Arimatea il sangue di Cristo che usciva dal costato. Ovviamente diventa una reliquia della reliquia, e quindi è stato veramente un oggetto importantissimo nella storia occidentale. Probabilmente è arrivato più o meno nel 1100-1200 a Genova, e Giacomo da Varaggine, che è stato un grandissimo agiografo e arcivescovo di Genova, è colui che ha riscritto nel Medioevo le vite dei santi per renderle più allegre, più belle, più interessanti. Allegre lo dico per scherzo, ma in realtà per formulare la loro vita in una maniera più accattivante per i gusti medievali. Giacomo da Varaggine, in realtà, che cosa fa? Jacopo si chiamava in realtà da Varaggine. Racconta che questo Graal è probabilmente autentico, e quindi la sua autorevolezza fa sì che i genovesi si sentano in possesso della miglior reliquia di Cristo, e passa anche l'idea che chi ha il Graal ha il potere di tutto, anche di fare pace, di costruire la pace. Tanto che i genovesi giravano per il Mediterraneo un po' diciamo coraggiosi, ma anche un po' orgogliosi di avere questo oggetto, e convinti anche di essere invincibili. Ecco, tutto questo è stato un po' diciamo oggetto anche di un'attrazione di un altro grande potente del mondo, che è stato Napoleone, perché Napoleone, arrivato a Genova, conquistata l'Italia, volle quell'oggetto, lo fece studiare da degli scienziati, perché ovviamente siamo anche agli albori di una di un nuovo metodo di indagine della storia, e si scoprì che intanto non era di smeraldo, già questo ha un po' abbassato i toni della questione, anche se mi sembra del tutto, diciamo, con gli occhi dell'antropologa potrebbe essere anche di terracotta, non avrebbe tutto questo valore, perché il valore intrinseco del Graal è proprio quello di essere una reliquia. Fatto sta, insomma, che questo Graal si allontanò da Genova, poi tornò scheggiato, e si vocifera che questa scheggia in realtà Napoleone l'abbia usata per far fare un gioiello per una delle sue amanti, ma insomma, comunque, queste sono le classiche cose che nascono quando i potenti fanno qualcosa. C'è sempre un riverbero di immaginazione e anche, appunto, di come si può dire, in un certo senso c'è anche un riverbero dell'aspetto della reliquia, quasi, no? Perché la reliquia è questo, è un ricordo, è una rammemorazione. Pochi oggetti sono reliquie, sicuramente il Graal lo è.
Sì, prima stavo dicendo, diceva di Napoleone, ma ho pensato, non diciamolo a Trump, insomma, dell'importanza di questa reliquia, no? Visto, per fare pace, se no
con il suo ciuffo rosso e verde, esatto, sta benissimo.
Lo vedo già arrivare a Genova.
D'altra parte c'è stato anche un bellissimo, allora, ovviamente sul Graal sono stati scritti romanzi cavallereschi, T.S. Eliot, il grande poeta, nella Terra desolata fa proprio di questa Occidente in rovina una ricerca del Graal, e nella sua Terra desolata il Graal di fatto è la ricerca della salvezza, di un senso della vita, quindi è ritornato mille volte, è come se fosse una password che ci apre mondi, questo Graal, e questo è molto bello. Poi arriva alle cose anche un po' comiche, come Indiana Jones, che sì, in una delle sue puntate, diciamo, delle sue azioni eroiche, si trova davanti a mille coppe, deve capire qual è il Graal. Ci sono queste coppe tutte bellissime, dorate, piene di smeraldi, di brillanti, e lui capisce che la coppa di Cristo, il figlio di una epoca povera, un uomo che era figlio di un falegname e che aveva come amici dei pescatori, non poteva che avere una coppa semplicemente di terracotta, no? Quindi sceglie la più semplice. In fondo la via della felicità è sempre la più semplice, però noi siamo un po' abbagliati.
Noi quelle complicate dobbiamo scegliere, esatto, le vie complicate, quelle semplici non ci piacciono. Però è molto bello quello che lei diceva, perché poi alla fine è questo riassunto, no? Il senso della vita, si cerca il senso della vita, e il Sacro Graal un po' è quello che poi va a rappresentarlo, come anche, prima lo dicevo, la pietra filosofale in alchimia, anche lì si cerca, no, attraverso la trasformazione della materia, di giungere all'oro, ma anche qui sta a simboleggiare, insomma, l'ambizione umana, no, a crescere, a migliorare, ad andare verso l'altro, verso l'alto, a ricercare se stesso e a ritrovare anche, o a mettersi, diciamo, in relazione con quella sua spiritualità, che è così importante, così fondamentale, e in fondo questo dovrebbe essere, appunto, il senso della vita. In questa, no? In questa semplicità noi dovremmo navigare, ecco, costantemente, poi invece ci perdiamo e prendiamo altre strade.
Sì, diciamo che la nostra curiosità, che nasce dal momento in cui Eva mangia il pomo, ecco, della conoscenza, e quindi infrange già lì, no? Le regole della semplicità, perché va oltre, in fondo siamo tutti un po' prometeici, non c'è niente da fare, e forse se l'umanità non fosse prometeica oggi non saremmo al telefono, ma saremmo ciascuno in una capanna senza acqua, senza luce, senza auto, senza internet, senza niente, perché è proprio questa spinta, no, che ci porta verso quello che chiamiamo progresso, che non sempre è perfetto, non sempre è progresso, però sicuramente quello che colpisce oggi è, almeno a me, ovviamente colpisce me perché sono un antropologo e cerco di capire la società dove va, è che il ritorno del Graal, l'attenzione al Graal, ma anche l'attenzione, appunto, come dicevo prima, ai grandi fondamenti della cultura, della nostra cultura occidentale, del canone occidentale della narrazione, quindi Frankenstein di Mary Shelley, Dracula, cioè questo ritorno che stiamo cominciando a vedere, film, libri, animazioni, fumetti, dà un po' l'impressione che dopo aver tentato tante vie stiamo tornando ai segni forti della nostra cultura, ai fondamenti culturali, quelli che ci hanno già dato molto da pensare e che ci restituiscono ancora l'opportunità di farlo, perché poi in fondo chi ha visto il film di Guillermo del Toro Frankenstein o ha visto il film di Luc Besson dedicato a Dracula, si rende conto che appunto di fatto stiamo ragionando sempre sulla stessa cosa: cosa ci rende umani e cosa ci rende invece mostri. E il mostro è quello che noi additiamo come mostro o siamo noi che gli diamo la caccia? In fondo proprio Frankenstein, Mary Shelley volle come sottotitolo il moderno Prometeo. Non è un caso, perché proprio l'idea è questa: c'è sempre questa spinta prometeica, noi pensiamo di poter costruire la nostra felicità, il nostro futuro, e questa illusione ci anima, è ottima, però è un'illusione.
E, Elisabetta Moro, perché siamo in conclusione, lei lo diceva prima, no? Quindi questo ritorno ai grandi classici, abbiamo citato Frankenstein, ma l'altro giorno in rassegna stampa citavamo anche l'opera di Stefano Mancuso, nuova, questo saggio Il Cantico della Terra, che anche qui va a rispolverare Il Cantico dei Cantici di San Francesco, ma è soltanto un altro esempio. E poi appunto questo libro di Claudio Lago Marsini, di cui ci parla Sole 24 Ore, Come scoprire il Graal. Questi sono soltanto alcuni esempi. Quindi noi ci guardiamo indietro per ritrovare quei fondamenti, quei fondamentali che già ci hanno dato tanto. Ma in conclusione una domanda, è forse anche perché oggi siamo a corto di idee che ci guardiamo indietro, perché è tutto così complesso e non riusciamo a trovare questo nuovo slancio? Leggevamo stamattina Ezio Mauro che traccia il ritratto di Bauman e dice: l'uomo di Bauman, l'uomo di oggi, è più solo, disilluso, smarrito e meno curioso, e soprattutto gli manca ogni appetito per il futuro. E anche per questo che ci guardiamo indietro?
Ma credo proprio di sì, perché in realtà abbiamo tentato tante vie, siamo stati così eccitati dal cambiamento e convinti che lì ci fosse appunto prima o poi l'arrivo ad una meta. La meta non c'è, la vita non ha le mete, questo lo sappiamo, la vita è un'attesa. Questo lo diceva un grande fotografo, Mimmo Iodice, che è morto da poco e che ha dedicato all'attesa un bellissimo album fotografico. Io consiglio a tutti di guardare le sue foto. Lui metteva una sedia di plastica in riva al mare, ora la sedia di plastica è brutta, ma la riva del mare è il vero orizzonte verso il quale guardare. E lui, che era un uomo di estrema meditazione, era anche un mio amico personale, e sinceramente aveva proprio questa idea: noi ci sbattiamo, corriamo, facciamo mille cose e poi ci perdiamo il bello della vita. Ecco, forse oggi è il momento di pensarci.
La vita è un'attesa. Elisabetta Moro, grazie per questa nostra, per questo nostro ultimo appuntamento insieme, ma è stato un vero piacere avere la nostra ospite questa settimana. Abbiamo parlato di caffè lunedì, abbiamo già iniziato veramente in bellezza, poi anche del connubio tra cibo e politica, insomma tanti temi che abbiamo toccato. Grazie e le auguriamo una buona giornata, ma soprattutto un buon fine settimana, e a risentirci presto.
Grazie a voi e buon fine settimana a tutti e a tutte.